Roberto Antonini, nostro ospite di Cappa e Spalla, l'editorialista che chiude la settimana. Buonasera e benvenuto, che piacere.
Buonasera, buonasera.
Aspetta che ti alzo un po' il volume, che ti sento un po' lontano, sì. Magari avvicinati anche tu al microfono.
Allora, ecco, io sono vicinissimo, buonasera.
Perfetto. Noi e il corvo è il titolo che tu hai dato a questo Cappa e Spalla. Allora, perché parlare oggi del corvo?
Allora, la prima ragione, a essere sinceri, perché è una mia passione, ma è una passione che è legata al ruolo culturale che ha avuto il corvo. Recentemente mi è venuto in mente di proporre questo tema perché molto recentemente sulla NZZ Sonntag è uscito un articolo che parlava di una scoperta dell'Università di Vienna, la Facoltà di Medicina Veterinaria, che ribalta un po' quello che si pensava sull'atteggiamento dei corvi. In particolare si diceva che i corvi seguivano i branchi di lupi, aspettavano che i lupi mangiassero le loro prede, poi i corvi, che non sono dei rapaci, per cui col becco non riescono a ammazzare un animale, devono aspettare che ci sia il cadavere. Per quello, tra l'altro, che sono spesso sulle strade ad aspettare, no, di mangiare qualche animaletto schiacciato. Ecco, in realtà la cosa è diversa, cioè sono i lupi che seguono i corvi sostanzialmente. I corvi dall'alto individuano le prede, e i lupi sanno, vedendo i corvi, più o meno dove andare a cercare le prede. Dunque sono loro un po' che dominano, e poi quando il lupo arriva e mangia la sua preda, cosa succede? I corvi si precipitano, non solo aspettano che il lupo abbia finito il suo pasto, ma cercano di distrarre i lupi, per esempio beccando la coda dei lupi, in modo che poi altri corvi possano andare sulla carcassa e mangiarla al posto del lupo. Questo è abbastanza interessante perché la dice, è una, diciamo una scoperta che conferma effettivamente l'intelligenza del corvo, l'intelligenza e anche il fatto che è un animale abbastanza dominante, singolare, ma c'è naturalmente poi soprattutto l'aspetto culturale che è molto interessante.
È vero, la capacità anche di imparare, di osservare, di usare strumenti. Ci sono documentari che ne dipingono un ritratto veramente affascinante. Peraltro, cugino della cornacchia, che forse magari ci piace meno, è meno elegante col suo fare un po' più grigiastro che zampetta qua e là, però sono animali estremamente adattabili, estremamente utili anche
Sì,
come spazzini della società, dei consumi.
assolutamente,
Ma
assolutamente.
cos'è che ami di più di questo animale?
Ecco, no, prima di tutto vorrei dire che cornacchie e corvi sono praticamente sono della stessa
Sono
famiglia.
cugini, sì, sono corvidi.
Sono cugine, addirittura in inglese si dice crow per tutti i corvi, salvo il corvo imperiale che sarebbe Raven, no? Ma sono cugini, ci sono anche le caccole, ci sono le gazze, per esempio, fanno parte di questa grande famiglia in cui ci sono 43 specie. Allora, la cosa interessante, quello che mi piace, è che in realtà è un animale attraverso il quale vediamo soprattutto noi stessi, ci rispecchiamo, la nostra cultura. È un animale che divide molto, è una specie di faglia culturale tra la cultura biblica e la cultura del nord, in particolare dei vichinghi, dei celti. Allora, a nord, detta in estrema sintesi, il corvo è un animale positivo. A sud, nella Bibbia, dunque per gli ebrei cristiani in particolare, è un animale negativo, incarna un po' il diavolo, la morte, eccetera. Allora, un accenno. A nord, prendiamo due popoli, i vichinghi per esempio, Odino che è la divinità più importante dei vichinghi, no? Quello con un occhio solo, ecco, lui è accompagnato da due corvi e da due lupi, sempre. I due corvi sono Ugin e Munin e sono esploratori e messaggeri, mentre i due lupi, che si chiamano così, per la cronaca Freki e Geri, siedono ai suoi piedi di Odino e aiutano nella caccia. Cioè, questo vuol dire sostanzialmente che questi due corvi prevedono il futuro, cioè hanno delle doti di veggenza. E poi la stessa cosa la troviamo, ed è molto interessante, ci riguarda anche da vicino, nei Celti. Nei Celti la divinità più importante, che potrebbe essere paragonata all'Apollo greco, più o meno l'equivalente, Lug. Ecco, lui ha come consigliere sempre un corvo, che anche lui ha delle doti straordinarie di veggenza. E questo corvo, nelle leggende, celtiche, è il corvo che fonda delle città che vengono da Lug, tra cui Lione, che in
Ah,
latino si
pensa.
chiama Lugdum, Londra e
E boh,
Lugano. E
Lugano,
Lugano.
ma non ci credo.
Apparentemente sì, c'è una grande discussione sulla toponomastica, eccetera, ma è molto probabile che venga dal celtico e dalla divinità Lug, dunque a che fare col corvo. Poi Poi sull'altro fronte, il cristianesimo in particolare, ma anche l'ebraismo, la Bibbia, vedono il corvo come un animale dannato. Prima di tutto perché? Perché la Chiesa nell'Alto Medioevo cerca di prendere di mira tutta la cultura germanica, nordica, per convertire poi le popolazioni al cristianesimo. Dunque il corvo finisce male, finisce come animale indemoniato, eccetera. Ci sono delle tracce del corvo in negativo nella Bibbia, in particolare nella Genesi, nel diluvio universale. Il corvo viene sguinzagliato da Noè per vedere se il diluvio è finito, e invece di tornare, cosa fa? Si ferma e mangia i cadaveri, perché è un animale che ha bisogno di molte proteine. È per quello che poi Noè sguinzaglia una colomba, che invece molto pedissequamente ritorna con il rametto d'olivo. Dunque abbiamo da una parte l'Antico Testamento, dall'altra le saghe nordiche, e la nostra cultura ha preso purtroppo molto dalla Bibbia in questo senso, e dalla cultura cristiana. Cioè vediamo il corvo come un animale che è negativo, che è legato alla morte, che è nero, naturalmente poi il colore nero ha tutte le connotazioni. E nei secoli, ecco, ci sono state fino a qualche decennio fa dei pogrom veri e propri, soprattutto in Germania, nei paesi del nord, dopo sono stati vietati dall'Unione Europea, contro i corvi, per ammazzare i corvi.
Cioè massacri di
Non ci
corvi.
sono massacri di corvi, però nessuno ci è riuscito, perché il corvo è nato 25 milioni di anni fa, dunque è molto più vecchio di noi, e penso che sopravviverà abbastanza tranquillamente alla nostra disgraziata specie. Riesce a sopravvivere un po' ovunque, è un animale che si può trovare
Eh
ovunque,
sì.
ed è un animale particolarmente brillante, ecco.
Tra l'altro io pensavo nell'ascoltarti anche poi gli strascichi, la coda lunga di questi riferimenti culturali nordici che tu raccontavi, che poi ricadono anche in tutta la letteratura fantasy. Nel Trono di Spade, per esempio, il corvo a tre occhi è un elemento fondamentale, i corvi sono i messaggeri di Westeros, quindi vengono usati per la loro fedeltà, la loro intelligenza, vengono pienamente apprezzati. Speriamo che magari di ritorno questa simpatia per un animale così straordinario possa tornare anche in quei luoghi dove, tu mi dicevi, fino a qualche decennio fa veniva a dir poco odiato. Magari
Certo.
attraverso queste opere si ritrova una vicinanza con un animale che non merita sicuramente il nostro odio, merita il tuo amore, ma non mi hai ancora risposto sul perché tu ne sei così innamorato.
Allora, sono innamorato perché è un animale particolarmente intelligente e anche affettuoso. Tu dicevi della fedeltà, ed è interessante perché se la Chiesa cristiana in particolare ha parlato del corvo come un animale dalla doppiezza, infingardo, eccetera, in realtà è un animale estremamente fedele, cioè a livello coniugale, cioè è veramente fedele, ecco. I corvi si riconoscono tra di loro, hanno una memoria straordinaria, ferrea, sono molto anche manipolatori, sanno riconoscersi allo specchio, che è una prerogativa di pochissime specie oltre alla nostra. Ci sono, credo, gli elefanti, i delfini, forse qualche altro animale, ma sono pochissimi. Poi basta andare su Google e fanno delle cose straordinarie. Fanno per esempio dello snowboard dai tetti spioventi usando dei tappi di bottiglia. Riescono a bere in un tubo dove l'acqua è bassa, dunque non arrivano col becco. Cosa fanno? Prendono i sassolini, li buttano dentro nel tubo, e poi così l'acqua sale, eccetera, eccetera. Ci sono due corvi, per esempio, della Nuova Caledonia, che sono abbastanza conosciuti, perché sono stati studiati dall'Università di Oxford. Che cosa fanno? Per estrarre un pezzo di carne che è incastrato in un piccolo cilindro di vetro, prendono dei fili di ferro, piegano l'estremità a uncino, usando le zampine e il becco, e tirano fuori la carne. È un'operazione di straordinaria intelligenza. Sono pochissimi gli animali, credo che c'è qualche primate che riesce a farlo, e poi naturalmente gli esseri umani. E poi c'è tutto l'innamoramento per il corvo, anche dal fatto che nella cultura classica ci sono dei passaggi straordinari. In particolare, sarò velocissimo, ma uno che è bellissimo, è un passaggio della storia naturale di Plinio il Vecchio, il libro decimo, dove c'era un corvo molto importante e molto amato dalla popolazione, che salutava ogni mattina l'imperatore, che era Tiberio, poi i suoi figli Germanico, Druso e tutta la folla di romani. Parlava, perché i corvi parlano, sanno, sono un po' come i pappagalli, riescono a parlare, no? Soltanto che questo volatile cosa fa? cioè praticamente sporca facendo i bisogni, i suoi escrementi, sporca i calzari di un commerciante. Questo commerciante uccide il corvo e la popolazione romana è talmente arrabbiata, è talmente colpita da questa cosa qua che uccide il commerciante, no? Perché il commerciante ha ucciso l'animale qua, sacro praticamente, non corvicida che viene trucidato dalla folla inferocita. Ma la cosa interessante è che per quel corvo che muore, si fanno lungo la Via Appia delle esequie senza precedenti nella storia dell'impero romano. Cioè, io non so se è vera la storia, la racconta Plinio il Vecchio, e buona parte delle cose che raccontava, siamo nel primo secolo, erano
Eh
vere,
sì.
per cui però questa mi sembra un po' esagerata, ma sta di fatto che mi piace, ecco, una bellissima storia.
Piace anche a me, Roberto Antonini, grazie. Io devo dire che hai portato veramente un'ondata di fascino verso questo animale così poco conosciuto e anche bistrattato ingiustamente. Io non riuscirò più a venire a Lugano guardandola con gli stessi occhi, adesso
No,
che so che
no, no,
forse la radice è proprio lì.
bravissimo.
Molto,
Ecco,
molto
posso aggiungere ancora
interessante.
una
Certo.
cosa che è affascinante, anche quella mi fa, diciamo, innamorare dei corvi. C'è un corvo, il più grande, si chiama corvo imperiale, Corvus corax, che riesce a volare, pensate un po', ed è l'unico volatile che riesce a farlo con la pancia in su, per cui invece di vedere la terra riesce a vedere il cielo. Ma è una cosa magnifica,
Incredibile.
no? Guarda, guarda l'infinito, ci fa sognare un po', ecco.
Roberto, grazie. A questo punto sono quasi le 6:30. Direi che possiamo anche salutare insieme il
Possiamo
pubblico di
continuare,
K.
se volete.
E temo che ci sia il modem che spinge per arrivare. Anzi, no, adesso c'è la replica del laser di Robin Bressani. Chiedo scusa, è curato per la regia tecnica da Robin Bressani. E niente, ci salutiamo e lasciamo direttamente spazio a laser. Ma è stato davvero un piacere ascoltarti. Grazie mille, Roberto.
Beh, grazie a te Marco Pagani, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.